Eccoci, siamo tornati. Un saluto a tutta la Raider Nation in Italia. Questo è il podcast sugli Oakland Raiders. Io sono Mauri. E con me questa sera ci sono Marco. Ciao
Ciao
Marco.
ragazzi, benvenuti alla D-Trip, secondo episodio dell'anno.
E Squirek.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, ringraziamo subito la piattaforma del Cutting Edge che ci ospita e ci supporta e veniamo immediatamente all'argomento clou della serata. Finalmente è arrivato questo draft 2019 che tanto ci ha fatto soffrire nell'attesa e direi che insomma, è andato abbastanza bene. Al draft sono stati presi 9 giocatori, 3 in attacco e 6 in difesa. In questo momento il roster è composto da 78 giocatori, di cui 33 in attacco, 39 in difesa e 6 nello special team. E alla fine del draft, la domenica, sono stati aggiunti 13 giocatori undrafted. E quindi partiamo subito un po' a analizzare cosa è successo. Allora, primo giro, pick numero 4, defensive end, Clelin Ferrell, da Clemson. Io l'avevo tanto chiamato, tanto e finalmente è arrivato. Secondo me è l'uomo giusto, dal fisico giusto, dalle movenze giuste. In passato al college ha fatto molto molto bene e io sulla nostra linea difensiva sul lato sinistro lo vedo molto bene. Per voi com'è andata?
Inizio io bene. Clelin Ferrell anche a me piace molto. Come forse anche sulla chat ho scritto un commento a Natale: se ci avessero detto arriva Clelin Ferrell, avremmo fatto tutti i salti di gioia. Poi invece nei mesi successivi c'è stato un po' il giocatore calato nella stima dei cosiddetti esperti. Forse dicono perché non ha corso nelle combine, non ha corso le 40 yard, insomma, un po' stranamente, sinceramente non ho capito bene perché è sceso nella valutazione dei mock drafter e quindi molti criticano adesso il fatto che l'abbiamo scelto così presto, che è un reach. Secondo me non lo è il giocatore che ci serviva, è adattissimo per la 4-3, è stato scelto lui al posto di Josh Allen, penso proprio per quello, perché è più adatto alla 4-3, è caratterialmente un leader e quindi per me non ci sono problemi in questa scelta, sono soddisfatto.
Io concordo con voi, ovviamente sono quello meno esperto di college football fra tutti, per cui mi baso su sensazioni più che su idee chiare. A me Ferrer, dai video che ho visto, mi piace, da quello che ho letto mi piace come persona, un ragazzo molto serio, uno che pensa al football, che ha voglia di impegnarsi e di dare tutto per il football, quindi uno che anche in vista poi del passaggio a Las Vegas della squadra può dare, speriamo, garanzie di serietà e di concentrazione anche in un posto che vive di svago e di perdizione, se vogliamo dirla così.
Allora,
Quindi
molto bella la telefonata che gli ha fatto Mayock per annunciargli la pick, è stata anche un po' commovente, dove gli ha chiesto di promettere impegno, è stata una cosa veramente toccante.
poi diciamoci la verità, le telefonate post-draft sono tutte abbastanza commoventi, tutte piene di buoni propositi, per cui non facciamoci influenzare troppo da questo, però sembrerebbe da quello che si dice di lui, sia a Clemson che a livello nazionale, che sia un ragazzo tutto d'un pezzo che non ha grilli per la testa. Quindi questo è positivo. Mayock, dopo la prima giornata di draft, nella conferenza stampa che ha tenuto con Gruden per fare il recap del primo giorno, ha detto: noi stavamo cercando giocatori che ci permettessero di costruire di nuovo una squadra, e per noi i cosiddetti foundational player erano giocatori che pensano al football, amano il football, che hanno carattere e voglia di fare. Quindi le scelte sono state fatte anche in base a questo. Poi Medio ha detto una cosa molto simpatica, ha detto: noi nel corso della preparazione al draft abbiamo incontrato 112 prospetti, a tutti e 112 abbiamo chiesto se pensavano che avrebbero avuto problemi nel dover trasferirsi a Las Vegas e passare del tempo sulla strip, e tutti hanno risposto di no, e Mayock ha detto tutti ci hanno mentito. Sicuramente anche quello da prendere in considerazione, questa dirigenza sembra averlo fatto con un piano in testa, per cui le scelte fatte sembrano far pensare in positivo per la tipologia di giocatori, anche come uomini, che sono stati scelti.
Ecco, difatti la cosa che ha sorpreso dopo tanti anni è che in questo draft sembra proprio che ci sia stata una strategia dietro, e finalmente un draft ragionato, pensato per quelli che erano i nostri. E seconda pick sempre del primo giro, alla 24 è arrivato un running back, Joshua Jacobs. E perché? Perché pochi giorni prima era arrivata la conferma, anzi il giorno prima, che Marshawn Lynch probabilmente si sarebbe ritirato, non c'è ancora una voce, e comunque alla fine è stato chiamato questo ragazzo che comunque ha una media di corsa al college di circa 6 yard da corsa, e soprattutto è stato utilizzato nelle situazioni di terzo down, soprattutto nelle situazioni di corsa per un touchdown, quindi diciamo che cercavano proprio una sorta di uomo di smoglia. A te, Ricky, è piaciuta questa scelta?
Dicessi di sì, mi contraddirei, perché forse la scorsa puntata nessuno ci ha ascoltato per bene, però
te l'aspettavi più avanti questa pick?
Insomma, avevamo detto no, non è il caso di prendere un running back così presto, e poi nello specifico Josh Jacobs non è che ci facesse impazzire. Io me lo sto facendo piacere, cercando di farmelo piacere in questi giorni, rivedendo un po' i filmati. In effetti il ragazzo sembra, si muove bene, è adatto sicuramente alle esigenze della squadra. Gruden voleva un running back che sapesse fare tutto, cioè ricevere, bloccare, per bloccare sulle corse, e soprattutto bloccare nei giochi di passaggio per proteggere il quarterback. È sicuramente un personaggio particolare, con un carattere, si è formato perché ha un carattere molto forte, perché si è formato in gioventù, ha avuto un'infanzia difficile. Quindi rimaniamo sempre nel solco dei personaggi, con dei giocatori con una forte personalità. Sicuramente alla 27 sarebbe stato ancora disponibile, e lì c'è il dubbio se fosse stato il caso di scegliere invece Montez Sweat, che era
Era ancora
disponibile
disponibile, sì.
alla 24, in modo da fare la coppia di defensive end, a questo punto la coppia di defensive end titolari. Così non è stato. Sembra che meglio che avesse un piano in testa, avesse dei giocatori ben identificati da prendere, non si è guardato tanto in giro. Secondo me, se erano disponibili, lui li ha presi.
Sì, perché
Credo
ripetiamo
che.
quello che avevamo detto nella puntata scorsa, che magari non si è sentito bene, che in realtà questo running back di Alabama non è il titolare, non era il titolare ad Alabama, ma era il backup, o forse a volte è anche considerato il terzo. Comunque c'è di bello che tutte le volte che è stato chiamato in causa lui ha risposto sempre bene.
Sì, non è stato al centro dell'attenzione nel periodo universitario. Quindi è più un potenziale, è quello che si è visto in lui, che non dei risultati. Sì, ha ottenuto dei risultati, ma non poi così eclatanti. E poi soprattutto c'è un po' insospettito il fatto che è salito nella stima degli esperti nell'ultimo mese, un mese e mezzo, all'improvviso è diventato un po' considerato il miglior running back a disposizione in questo draft. Speriamo che abbiano ragione gli altri, soprattutto Mayock, quindi spero di sbagliarmi e che ci dia delle soddisfazioni potenzialmente le possibilità ci sono perché arriva poi comunque dall'Alabama, quindi è allenato sicuramente da bene, sa cosa vuol dire vincere e giocare a livelli alti, quindi incrociamo le dita.
Ecco, a proposito di questo, volevo fare una domanda a Marco. Non hai l'impressione, Marco, che tutti questi giocatori draftati da Clemson, da Alabama, da Mississippi State, comunque LSU, da università di primo ordine, principalmente dalla conference, dalla SEC, sia stata una scelta proprio per dare una mentalità vincente a questa squadra, dotare di giocatori con già una mentalità vincente, abituati a giocare dei championship, delle finali, eccetera?
Sicuramente sì, i giocatori scelti sono stati scelti perché avevano calcato palcoscenici importanti nella loro carriera universitaria, quindi c'è un piano da parte di Mayock, soprattutto secondo me, da questo punto di vista. Avevamo la possibilità di scegliere in alto e sono stati puntati dei giocatori che avessero già esperienza a grandi livelli e che non sentissero la pressione delle prestazioni importanti. Per quanto riguarda Jacobs, tutti i mock draft lo davano alla 24 ai Raiders. Io non ne ho visto uno dove non ci fosse lui alla posizione 24 e questa volta ci hanno azzeccato e sembrerebbe che effettivamente i Raiders fossero proprio pazzamente innamorati di questo giocatore. Mayock era andato come primo incarico dopo essere diventato general manager a vedere proprio il National Championship al Levi Stadium di Santa Clara e tant'è che a battuta si è detto ha scelto soltanto giocatori che ha visto in quella partita perché probabilmente non si fidava degli scout che lavoravano per i Raiders, quindi ha scelto quello che aveva visto con i propri occhi. Ovviamente questa è un'esagerazione, però dalle parole sia di Mayock che di Gruden si capisce che erano entrambi pazzamente innamorati di questo running back. Lo considerano un giocatore che può correre ovviamente, può ricevere fuori dal backfield, può bloccare in pass protection, quindi hanno intenzione di fare di lui il 3 down back della squadra per la prossima stagione. E l'impressione è che sarebbero andati su di lui anche se Marshawn Lynch avesse scelto di continuare a giocare anche per un'altra stagione.
Sì, questa impressione l'ho avuto anch'io. Quindi poi vedremo adesso con il prosieguo dell'off-season come tutto il roster dei running back si evolverà, perché adesso ovviamente abbiamo, mi sembra, 5 running back che forse sono troppi. Quindi vedremo chi riuscirà a guadagnare la maglia titolare. Proseguiamo con la nostra scaletta e alla pick numero 27.
Ti
Troviamo.
interrompo giusto un attimo, Mauri, perché mi è
Sì.
tornato in mente una cosa che stava dicendo Ricky, magari ne va vale la pena di approfondirla. Per quanto riguarda Jacobs, Ricky ha parlato di una adolescenza, o meglio, una giovinezza difficile. Lui ha scritto un pezzo prima del draft in cui racconta la sua storia, la vita senza un tetto sopra la testa, dormivano in macchina con il padre. Ed è un pezzo molto interessante che abbiamo già condiviso su Raiders Italia, sul Twitter, alla fine della prima giornata draft. Lo condivideremo anche sul profilo di Lady Trip a seguito della pubblicazione pubblicazione di questa puntata, quindi vi consiglio di leggerlo.
Ottimo. E quindi torniamo alla pick numero 27, sempre del primo giro, è arrivato una safety, ma utilizzato anche come defensive back in generale, Jonathan Abram da Mississippi State. È un picchiatore, è un giocatore che picchia duro, diciamo che è un po' la fotocopia di Carl Joseph, sia come fisico, è un pelino più alto, però è molto simile nelle movenze, nel modo di giocare, anche nel modo di coprire. Lui però deve stare attento, io ho visto vari filmati, ho notato sempre che lui spesso va in copertura e colpisce con la testa troppo bassa, e deve stare attento perché nell'NFL rischia di prendere parecchie penalità, quindi forse dovrà fare un po' di lavoro con i nostri coach. Comunque lui ha iniziato la sua carriera a Georgia, ma poi dopo un anno è passato a Mississippi State, ha giocato 2 anni perché adesso è junior, e ho notato che lui quando è in copertura, ad esempio, segue più l'avversario che la palla, e difatti lui non è un giocatore che fa dei grandi intercetti, più che altro lui è molto bravo nel portare a termine il tackle, e questo non è una cosa da poco. Diciamo che porta l'azione alla porta buon fine, fino in fondo. E ho trovato una statistica molto interessante, che lui della sua squadra era il leader in tackle, ne ha messi a segno 99 l'anno scorso, quindi più dei linebacker e più dei defensive end o defensive tackle. E lui è uno dei vari giocatori che abbiamo draftato che è stato notato da Gruden e Mayock, in particolare al Senior Bowl, però giocava nella squadra avversaria. Questa pick non mi dispiace, spero che forse potrebbe voler dire, visto che Carl Joseph è in trattativa per il rinnovo contrattuale, che forse l'abbiano preso proprio per sostituire Carl Joseph subito o l'anno prossimo.
Sì, difatti penso che qualche safety tra quelle che abbiamo in a roster non arriverà fino a settembre, perché adesso abbiamo veramente una carrellata di defensive back, più che 4-5 safety e 4-5 cornerback non penso che verranno tenuti.
Sì, adesso abbiamo 6 safety: la Marcus Joyner, Carl Joseph, Jonathan Abram, Jordan Richards, Curtis Ridley e Eric Harris. Io penso che a questo punto la Marcus Joyner lo utilizzino come cornerback più che come free safety.
Ma sì, dicono che in realtà partirà safety e poi si sposterà quando ci sono 3 o più ricevitori in campo, si sposta come nickelback, come slot, a difendere sullo slot, receiver, un po' come Jolly. Mi sembra veramente un po' la coppia di Carl Joseph, e il sospetto è che magari venga anche, forse se non rilasciato, quantomeno provare di nuovo a scambiarlo sul mercato, caro Joseph. Io non la capisco tantissimo questa scelta, già al primo round una safety. Comunque Joseph ce l'hai per come minimo per un anno, una safety già così presto al primo round non mi sembrava poi soprattutto una safety come molto simile a quella che già c'è in squadra, mi lascia un po' perplesso. Certo è un giocatore piuttosto irruente, si lancia sugli avversari per placcare con una certa violenza, dà una buona impressione come anche lì come leader, potenzialmente come leader della difesa, del backfield. Non lo so, se non sono ancora riuscito a farmela piacere del tutto come scelta, ecco.
Io aggiungo, non conosco ovviamente Abram particolarmente, il partito di Mississippi State, non ne ho mai visto, quindi sarebbe un po' esagerato poter dare un giudizio in questo momento. Gruden nella conferenza stampa dopo il primo round l'ha definito sideline to sideline tackling machine. E questo è quello che ha attirato l'attenzione su di lui. È un giocatore molto dinamico, è un giocatore che è molto bravo, come diceva giustamente Mauri, a chiudere i placcaggi ed è una cosa che è sempre più difficile allenare. Nell'NFL con le nuove regole anche per risparmiare i giocatori durante gli allenamenti è praticamente impossibile fare dei contatti. Fino a portare a terra l'avversario di turno in fase di allenamento. Quindi, se uno non è bravo di suo a placcare, difficilmente può imparare una volta entrato in una squadra NFL. Può un po' migliorare, ma o ce l'hai o non ce l'hai. E a quanto pare Abraham l'hanno individuato come uno che è un naturale placcatore. Quindi, probabilmente questo li ha portati a spendere una scelta così alta su un safety che concordo con Ricky, non era magari uno dei nostri need maggiori in quel momento.
Ecco, diciamo che a conclusione della prima giornata di draft, noi a questo punto, a questa scelta 27, ci aspettavamo tutti magari un tight end, ci aspettavamo magari un altro
Io
defensive
no.
end.
Lo
No,
sapete come l'ha preso il tight end nel
io
primo giro, non l'avrei mai preso.
sono sincero, forse l'ho anche scritto in quel momento lì. Io in quel momento lì speravo perché che arrivasse Greedy Williams, il cornerback di Louisiana State University, era ancora sulla board. Io nei primissimi mock che avevo fatto addirittura l'avrei preso proprio alla prima pick, perché per me è un po' come Darwin James l'anno scorso, cioè una pietra di quelli che non te li puoi far sfuggire. E poi invece abbiamo visto tutti che Greedy Williams è sceso un bel po', si vede che gli allenatori, i coach, le varie squadre hanno delle informazioni che noi non abbiamo. Comunque, niente, si è conclusa la prima giornata e il giorno dopo avevamo una sola pick al secondo giro perché non avevamo un terzo giro. Siamo rimasti tutti un po' sorpresi perché i Raiders hanno fatto una leggera trade down, mi sembra, di 3 posizioni, dalla 35 alla 38, guadagnando però una pick al quarto giro ed è arrivato un cornerback, lì sono veramente saltato sulla sedia perché era ancora perché io avevo messo nel mio mock, in realtà l'avevo messo più avanti, comunque Trayvon Mullen da Clemson ed è uno dei pochissimi cornerback che un po' col fisico, insomma, 6-2 per 190 libbre, perché ricordiamo che quest'anno questi cornerback disponibili erano tutti un po' dei corner veloci, ma tutti molto bassini e che non hanno fatto delle grandi prestazioni al combine, per dire, in 2 anni di salto in avanti. E questo invece era uno di quei cornerback che mi piacciono perché hanno un fisico, però comunque sono dei giocatori che, sebbene abbiano un fisico, sono un po' grossi così, sono comunque veloci, perché lui ad esempio ha 40 yard in 4,46. E dico questo perché sempre più sto notando che le squadre avversarie stanno mettendo su dei wide receiver veramente grossi, cioè guardiamo anche gli ultimi che sono arrivati all'ultimo draft, i vari A.J. Brown, Butler e Mia Bella, cioè sono tutti dei mezzi tight end, quindi hanno bisogno comunque di essere contrastati dai cornerback un po' col fisico. Devo dire che a me questa pick piace veramente tanto. Comunque viene da una squadra che è Clemson, che è stata l'unica squadra che negli ultimi 4-5 anni ha conquistato il dominio di Alabama, è una squadra che ha giocato delle finali, quindi parliamo di giocatori che sanno competere. Ricky, tu come la vedi questa?
Sì, niente da dire. Ci serviva un cornerback con una certa stazza, con una certa presenza fisica. Sono tutti, abbastanza piccoletti nel nostro backfield è composto da giocatori abbastanza piccoli, quindi un cornerback ci serviva per dare profondità al reparto, è un sicuro, anche lui arriva da un'università importante, quindi ha esperienza anche lui nel sa come vincere e quindi nessun problema come scelta la provo. Forse ecco, magari se si sceglieva un cornerback nel primo giro, alla fine del primo giro, o lui o Cleedy Williams col secondo round, potevi andare a cercare potevi coprire un ulteriore need che poteva essere in linea d'attacco o tight end in modo un pochino più importante di quello che è successo poi invece con il resto del draft, anzi la linea d'attacco proprio non l'hanno minimamente considerata. Però niente da dire su come scelta, come giocatore, poi hanno anche riusciti a scendere anche un po' e a prendere una quarta scelta in più, quindi l'operazione è andata, niente da dire, devo dire.
Sì, tu Marco, già questo punto aspettare un po', eh?
Sì, sì, assolutamente. L'alternativa era ovviamente Cleedy Williams. Mayock ha detto ci siamo potuti permettere di fare due volte trade down perché avevamo puntato due cornerback ed erano entrambi ancora disponibili, quindi siamo potuti scendere un po' sapendo che uno dei due sarebbe comunque stato disponibile alla 40 dove poi abbiamo scelto. Non ha fatto ovviamente il nome dell'altro cornerback, l'ipotesi più quotata è che fosse proprio Cleedy Williams l'altro cornerback, ma che i Raiders avessero individuato in Trayvon Mullen il loro giocatore preferenziale. Mullen non ha grandissime statistiche a livello di college, ha fatto un'ottima partita nel National Championship dove è stato nominato MVP difensivo della partita, e caso strano sempre della partita in cui ha fatto da osservatore diretto Mike Mayock, quindi un giocatore che lo ha sicuramente colpito per quello che ha potuto vedere dal vivo, ma diciamoci la verità, stiamo parlando di professionisti, quindi sicuramente Mayock e tutto lo staff avranno visto centinaia di filmati prima di costruire la loro board, però fa comunque pensare l'idea che tanti giocatori sono stati scelti o perché avevano giocato quel National Championship Game o perché avevano partecipato agli allenamenti del Senior Bowl dove la squadra, lo staff di Gruden diciamo, aveva fatto da allenatori per una delle squadre del Senior Bowl.
Ecco, nelle telefonate che Gruden e Mayo hanno fatto per annunciare le pick ai rispettivi giocatori, se avete fatto caso, lui, soprattutto con la telefonata di Fred Müller, gli ha detto una cosa, gli ha detto: guarda, io ti chiedo una cosa, come ho chiesto agli altri giocatori presi al primo giro, io ti chiedo leadership. E sembra, e questa cosa va ripetuta anche agli altri giocatori del primo giro, sembra proprio che loro abbiano voluto rifondare la squadra, in particolare la difesa, su quattro giocatori che vengono da quattro squadre vincenti e che sono quattro giocatori che hanno leadership nelle quattro squadre, che hanno dimostrato carattere e temperamento. E questa cosa mi ha sorpreso favorevolmente, insomma, perché hanno capito forse che il problema di questa squadra ultimamente era anche il fatto che ognuno ormai andava un po' per la propria strada e mancava leadership soprattutto. E a questo punto passiamo all'ultimo giorno di draft. Siamo al quarto giro e arriva la prima pick un po' a sorpresa, un defensive end, Max Crosby da Eastern Michigan. Un po' a sorpresa perché diciamo avevamo altri giocatori sui nostri board personali, non ce l'aspettavamo. Comunque loro avevano già chiaro in testa questo giocatore da prendere e poi a lui hanno chiesto comunque di mettere su massa e forza, lo chiameranno da Rich Luden, proprio perché sanno che un giocatore è veloce, ma da dove vogliono più massa. Non so se debutterà da titolare, perché teoricamente su quel lato lì dovrebbe essere Arditi. Comunque nell'ambito della rotazione ci può stare. Ricky, tu come la vedi questa?
Sì, un defensive end, un altro defensive end ci serviva assolutamente, perché eravamo messi davvero corti nel reparto. Il problema è che, sebbene abbia molte potenzialità questo giocatore, perché comunque è completo, non sa solo... non è un specialista solo in nella pass rush o nella difesa sulle corse, dovrebbe essere in grado di essere efficace in tutti i down e in tutte le giocate, però appunto è un po' da sviluppare a quanto pare. Mi ha fatto quasi ridere che meglio che gliel'ha detto persino al telefono, la prima cosa, annunciando la scelta, la prima cosa gli ha detto: guarda che devi mettere su massa insieme al figlio di Gruden. Quindi anche lì il problema è che noi abbiamo bisogno di giocatori che, soprattutto in quel ruolo, che hanno un contributo immediato. Io Ardenchi lo vedo come specialista, al massimo come specialista del terzo down. Anche lui, vediamo se è riuscito a mettere su un po' di muscoli, quindi che riesca subito a entrare, speriamo che riesca almeno a entrare in rotazione subito titolare, la vedo un po' difficile. Però sebbene in questo caso invece arriva da un college minore, le potenzialità ci sono, e ne parlavano comunque bene anche gli esperti. Ha fatto le combine, sebbene io non, secondo me sono un po' sopravvalutati le combine. Le combine si è comportato molto bene, anzi è stato tra i migliori nel suo ruolo. Quindi speriamo anche qua che le cose vadano bene.
Abbiamo preso la pick 106, ma non era poi nei vari mock, non era dato lontanissimo, per la
170, no,
era 170, quindi
infatti non era conosciutissimo forse al grande pubblico, perché non era giocava in un college piccolo estero in Michigan, però era comunque considerato da draftare assolutamente nei round intermedi, cioè era comunque quotato come un buon defensive end.
Marco, a te piace Mad Max?
Allora, io sono andato a cercare degli highlight su di lui dopo che l'abbiamo scelto, e ho visto belle cose. Sono impressionato dalla sua agilità. C'è da dire che assolutamente ha necessità di mettere su massa, e deve mettere su massa senza perdere agilità, senza perdere velocità. Il general manager meglio ha detto che è stato molto colpito dal fatto che Crosby è aumentato di massa nell'ultimo anno parecchio, già a livello di college, senza perdere velocità, quindi ha la speranza che possa fare lo step successivo. Non lo definirei un prodotto grezzo, ma sicuramente un prodotto su cui lavorare molto, e bisogna vedere se sarà pronto a dare un contributo da subito. Per adesso io credo che sia più che altro un giocatore di rotazione. Credo che per esempio Benson Maiowa abbia un qualcosa in più all'inizio per il ruolo da titolare su di lui. Anche io sono un po' in dubbio come Ricky su Ardenchi, perché da quel che ho letto, nonostante gli avessero chiesto di mettere su massa, sembrerebbe che non sia così. Quindi quest'anno è arrivato bene o male nelle stesse condizioni dell'anno scorso, quindi probabilmente anche a livello di gradimento da parte del coaching staff potrebbe pagarne le conseguenze. A me chi piaceva, per quello che avevo visto, ha una capacità di piegarsi e di scendere sotto i blocchi molto interessante, però con il fisico che aveva l'anno scorso era troppo facile tagliarlo fuori dall'azione. Vedremo cosa succederà quest'anno, però Crosby ha la possibilità di rubare gli snap e di dare il suo contributo, se riuscirà in questi mesi fino al training camp a lavorare con Just Gruden e mettere su la massa necessaria.
Allora, siamo ancora al quarto giro, è arrivata un'altra pick grazie alla trade down, e per chi è scaramantico si tocchi quello che ha di più caro, perché è arrivato un cornerback da Houston. Vi ricorderete che da Houston come cornerback qualche anno fa nel 2013 arrivò Jimmy Allen. Quindi questo Isaiah Johnson non è sicuramente Jay Aden, è comunque un cornerback molto alto, pesa 203 libbre, quindi gran bel fisico, ma la cosa che mi ha fatto impazzire quando sono andato a vedere i suoi record è uno che corre 40 yard in 4,40, veramente un fulmine. Ma perché? Perché lui in realtà non sarebbe un cornerback, lui è nato come wide receiver. I primi due anni a Houston li ha giocati come wide receiver, anche se non ha giocato tantissime partite, e poi l'hanno convertito a cornerback e si è comportato abbastanza bene, e quindi niente, mi sembra di capire che i nostri coach abbiano preso appunto una safety defensive back e due cornerback al draft proprio perché vogliono mettere il pepe sul culo a Garen Conley e Derek Worley. Nulla scontato, mettiamo dentro due giocatori nuovi grossi e veloci e poi vediamo cosa succede. Quindi direi che sulle secondarie questo draft secondo me è molto positivo.
Sì, sicuramente avevano intenzione di dare un po' più di creare un backfield, defensive backfield più di statura, quindi con giocatori in grado di competere con i ricevitori più alti che ci sono adesso nell'NFL, sono tutti belli massicci, eventualmente anche i tight end, e quindi sicuramente l'idea è quella di, era quella di riuscire a mettere in squadra dei cornerback più alti e che fisicamente potessero contrastare tutti, qualsiasi tipo di ricevitore. E il problema anche qua è che mi sembra un po' un progetto, perché faceva ricevitore, ha fatto un paio d'anni da cornerback, non vorrei che si tornasse indietro a quelle scelte in passato dove si sceglieva più l'atleta che non il giocatore. È una preoccupazione.
Il famoso diamante grezzo da...
sì, però in passato, prima al Davis, che sceglieva soprattutto quelli veloci e sì, con grande fisico, poi anche un po' McKenzie, soprattutto il secondo round, con i suoi defensive tackle che facevano le schiacciate a basket, è andato spesso in quella direzione con risultati pessimi. E quindi un po' mi preoccupa, anche perché non è che, visto che i suoi compagni di squadra non è che siano, non è che abbiamo una difesa di grandissimo valore, dei pro bowler da mettergli di fianco, quindi sono tutti giocatori che dovrebbero dare subito, se non proprio nelle prime partite, però in tempi brevi dare un contributo, perché non siamo messi molto bene in generale nella difesa come talento. Quindi mi preoccupa un po' questo approccio a guardare più l'atleta che non il giocatore, però anche qua grandi potenzialità, speriamo bene.
Sì, sicuramente è un progetto Johnson. C'è da dire che se l'Al Davis dell'ultimo periodo sceglieva i mega atleti nel primo round, McKenzie sceglieva i mega atleti nel secondo round, qui l'abbiamo scelto al quarto round, quindi stiamo andando a migliorare a poco i progetti li scegliamo più tardi. A me attira abbastanza Johnson, ovviamente con una scelta del quarto round, perché avere un wide receiver convertito in cornerback, se la conversione avviene nella maniera giusta, ti permette di avere un giocatore che di testa sa già cosa farà il ricevitore avversario che sta andando a marcare. Quindi una visione più ampia del suo ruolo e anche magari un'abitudine maggiore di giocare per la palla. Abbiamo da quello stesso college preso DJ Hayden, che tutto era tranne un giocatore che giocava per la palla. Ha preso probabilmente più pallonate nella schiena o nel casco di quanto non abbia preso con le mani, quindi ci servono giocatori che sanno girarsi al momento giusto, individuare la palla in aria e cercare anche l'intercetto. Johnson è da sviluppare, ma potrebbe essere questo tipo di giocatore. Poi vedremo, ovviamente non ne abbiamo una necessità immediata. Io da questo punto di vista un po' sono in disaccordo con quello che ha detto Ricky, nel senso che abbiamo Garyon Conley che a questo punto deve fare il salto di qualità, abbiamo Dre Worley dall'altro lato, abbiamo sia Mullen che eventualmente anche Joyner per lo slot se dovesse servire quel contributo. Magari Johnson può iniziare negli special team. Credo che di aver letto che è un ottimo gunner a livello universitario e ci serve anche qualcuno che copra quel ruolo, e poi piano piano entrare anche nella rotazione difensiva, dare il suo contributo.
Bene, siamo sempre al quarto round, un altro pick al quarto round, sempre per l'effetto di trade down, trade up. Alla pick 137 arriva un tight end, Foster Moreau da Louisiana State University. Diciamoci la verità, questo non è un tight end, questo è un FS tackle, cioè questo è un bloccatore. Comunque, viene da un'università molto seria, del football lo prendono seriamente. Lui è uno che sa giocare a football, ha giocato un bel po' di partite, ma penso che sarà la rete di Smith, perché ho fatto fatica a trovare una sua azione dove lui fa una presa di un pallone. Non so se voi avete un'idea diversa, cioè io vedo un blocker tight end più che un catcher tight end.
Sì, però come movimenti è abbastanza agile, non è un palo come Smith, è più, pensavo forse ancora più bloccatore di quello che già dicono che sia, però secondo me potrebbe può anche sviluppare le caratteristiche di ricevitore. Anche lì un bravo, sembra che sia un bravo ragazzo, tutto di un pezzo. Non la capisco tantissimo anche qua questa scelta, perché di tight end di quel tipo
ne abbiamo già 3 o 4.
Qualcosa c'era già. Infatti penso che uno o Smith o il nuovo arrivato, potrebbero gli Wilson, a questo punto rischiano il posto, perché non penso che voglia portare più di 3 tight end a roster. C'è anche Darren Waller che è l'unico, che è quello meno esperto, quindi in teoria quello che rischierebbe di più,
sì, il posto. Noi attualmente
però è l'unico.
Noi l'unico che roster ne abbiamo 6, abbiamo Lee Smith, Luke Wilson, Darren Waller, Foster Moreau, Derek Carriere e Paul Butler.
Sì, Carrier e Butler non li considero neanche più, credo. E anche Darren Waller era interessante perché era l'unico che ha caratteristiche da ricevitore più che bloccatore. Invece sembra che siano Gruden sia più interessato all'aspetto di protezione del quarterback e di blocchi sui giochi di corsa, quindi un tight end a tutto tondo, classico tight end che riceve ogni tanto si sgancia e va a ricevere per togliere pressione al quarterback.
Anche faccio una domanda. Hai finito, Ricky?
Sì, ho finito.
Ah, ok. Vi faccio una domanda perché non ho avuto ancora modo di scavare a fondo sulla faccenda. Moreau ha iniziato a LSU con il numero 84, dopodiché ha preso la maglia numero 18. Da quello che leggevo, il 18 ha un significato particolare LSU. Qualcuno di voi ha idea di cosa significhi?
No. Non troppo difficile, domanda troppo difficile.
Ok, bisogna scoprire la risposta a questa domanda, ve la faremo avere in qualche maniera.
Va bene.
Perché sembra comunque un numero che caratterizza un giocatore particolare, un giocatore di riferimento LSU. Quindi questo sarebbe positivo per sempre il discorso del carattere e della tipologia di giocatori che siamo andati a cercare in questo
draft. Sì, io sono andato a leggere qualcosina in giro e confermo che lui è un ragazzo ottimo, è uno che fa squadra e lui ad esempio nella sua squadra negli ultimi due anni è stato capitano. Capite che per ogni squadra hanno sempre un capitano all'attacco, un capitano in difesa, lui è il capitano della sua squadra all'attacco e quindi insomma è un giocatore positivo. E per via del numero tieni conto che nelle squadre di college però a differenza delle NFL più giocatori possono avere lo stesso. Cioè, addirittura facevo caso ad Alabama, due anni fa c'erano tre giocatori con numero 4, per dire. Quindi il discorso del numero è un po' da studiare. Perché nel college...
Sì, però lo davano proprio come un numero che gli era stato assegnato per un significato specifico che veniva collegato anche a delle caratteristiche come uomo oltre che come giocatore.
Indagheremo per la prossima puntata.
No, ho già trovato. Mentre parlavate, ho già trovato la risposta.
E quindi?
Perché il numero 18 l'indossava nel 2003 il quarterback Matt Mock, che ha guidato LSU al campionato nazionale, e poi è passata a un running back, Jacob Hester, che ha permesso a LSU di vincere, è stato protagonista nella vittoria di nuovo del championship nel 2007 e quindi il 18 è diventato sinonimo di successo, quindi il portafortuna, ecco, il numero che porta fortuna.
Allora ragazzi, siamo arrivati al round numero 5, pick numero 149. E qui è arrivato un giocatore da Clemson, wide receiver, Hunter Renfrow. Io la butto lì, ragazzi. Questo sarà il vero steal di questo draft, cioè la vera sorpresa. È un giocatore che nessuno avrebbe scommesso sopra, però io vi ricordo che questo giocatore qua è un game changer. Cioè lui ha vinto un campionato nazionale nel 2007, Alabama, quando ha battuto Alabama 31.
Facciamo 2017, altrimenti sarebbe un po' troppo ripetente.
L'università ha ricevuto il passaggio e ha compiuto il touchdown vincente a 2 secondi dalla fine. E sono quei giocatori che magari non li vedi per tutta la partita, ma quando è il momento di fare la cosa giusta la fanno. Lui come tipo di giocatore a me ricorda moltissimo Danny Amendola. Oppure tra quelli che avevamo già nei Raiders è un giocatore un po' alla Seth Roberts. È un giocatore che anche se piccolino non ha un gran fisico, però lui va in mezzo a ricevere nei modi più impossibili. possibile assurdi, schiacciato da un cornerback e una safety, cioè non è velocissimo, però ha buone mani e fa veramente quelle prese impossibili all'ultimo secondo dove ci vuole cuore e coraggio, insomma. Io ci credo in questo giocatore.
Sì, anch'io. Sì, sì, è una classica valvola di sicurezza, nel senso un ricevitore a cui affidarsi nei momenti complicati, quando tutti sono magari sul profondo, sono tutti marcati e te lo trovi lì sulle tracce corte, che prende tutto quello che gli lanci, anche se un po' troppo basso, un po' troppo laterale, lui in qualche modo o c'ha il difensore attaccato, uno che la palla in qualche modo la porta a casa. Quindi anche se forse nel reparto di ricevitori bene o male eravamo già abbastanza coperti, anche a me è una scelta che questa piace, soprattutto poi al quinto round.
Completamente con voi, ho visto i suoi filmati, mi sono innamorato di questo giocatore. È un giocatore che compie delle ricezioni improbabili, non droppa praticamente un pallone, ha una percentuale di ricezioni su palloni anche non del tutto ricevibili, incredibile, fa delle ricezioni con delle torsioni del corpo che sfidano anche le leggi della fisica. Io sono molto curioso di vederlo all'opera nell'NFL.
E siamo arrivati all'ultima pick, al settimo giro, la pick 230, è arrivato un giocatore che quando abbiamo letto sull'app di NFL.com ci siamo detti: e questo chi cazzo è? Defensive End Quinton Bell da Prior View INM, è un defensive end, ma in realtà la cosa molto strana è che questo giocatore era un wide receiver, è diventato defensive end ed è uno che corre praticamente anche lui le 40 yard in 4.40, cioè defensive end che corre in 4.40, non si era mai visto. Praticamente è successo questo, che Teddy Atlas, che è il capo degli scout dei Raiders, l'ha visionato non so in quale circostanza, ne è rimasto stregato e praticamente nelle ultime settimane, nell'ultimo mese ha fatto una testa tanta a John Gruden e Matt Maio, perché gliene parlava continuamente e voleva a tutti i costi questo giocatore, che è un signor nessuno, che viene da un'università che io non sapevo neanche esistesse. E niente, si sono messi a guardare i filmati di questo giocatore qua e sono rimasti stregati, e è arrivato al settimo giro. Per intenderci, questo giocatore tranquillamente lo potevano prendere come draft free agent, se proprio lo volevano, però gli hanno avuto la significato particolare e l'hanno preso al settimo giro. Vedremo. Voi come la vedete?
No, non è un progetto di più, un progettissimo, perché è 220 libbre. Sì, cioè 220 libbre, che defensive end è, cioè, infatti dico, probabilmente giocherà linebacker.
No, oppure negli special team, visto che così veloce, ah, sì, anche grosso, può andare a bloccare il ritorno.
Però un'etichetta devi mettere a defensive end, linebacker o safety, non lo so, 220 può anche fare... può anche fare la safety.
Marco, wow. Segnati quello che diciamo, che avremmo sicuramente smentiti.
No, beh, ma a confronto Arden Key è un energumeno come defensive end, però certo è un fisico bestiale, cioè è scolpito, è veloce, bisogna trovargli qualcosa da fare, sì.
No, però ragazzi, io credo che marcirà per tutta la stagione nella practice squad, sì, perché quest'anno squad abbia la possibilità di fare il roster. Però c'è da aggiungere che è un affare di famiglia, tra virgolette, perché è il nipote di Nick Bell, che sì, è stato scelto nel 1991 dai Raiders. come, come giocatore, quindi il sangue nell'argento scorreva nella sua famiglia.
Esatto. E niente, poi alla fine di queste tre giornate di draft, la domenica, c'è stato il momento di scegliere, diciamo, gli undrafted, quelli che non erano stati draftati. Sono arrivati 13 giocatori per il momento. Secondo me gli unici un po' degni di nota tra questi sono la guardia Lester Cotton di Alabama, di Silent Becker, Tevin Coney da Notre Dame, e direi che possiamo sicuramente anche il cornerback che Sean Nixon di South Carolina, non è male, tra l'altro è un nativo di Compton, quindi con Reader sa che fare sicuramente. E poi dobbiamo sicuramente citare il wide receiver Vince Papale Jr. da Delaware, che non è altro che il figlio di Vince Papale, il protagonista del film Invincible, che sicuramente avrete visto. E niente, comunque questi si faranno lo season e poi vedremo dove andranno a finire, eccetera.
Io ho letto cose molto positive sul wide receiver di UC Davis, Keelan Doss.
Lo stavo dicendo anch'io.
Lo stavo dicendo anche tu. Sì, pare che sia calato molto nelle varie board per un infortunio che aveva subito, ma che sia un giocatore che potrebbe rivelare delle sorprese durante il training camp. Quindi è un nome che consigliamo a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando di tenere d'occhio durante questa off-season.
Sì, l'ho visto anche nel Senior Bowl, mi aveva colpito. Anche lì è un altro giocatore che si era messo in luce nel Senior Bowl, dove ha allenato il Gruden e lo staff, aveva giocato benissimo con la partita. Tevin Coney anche, che in teoria potrebbe essere, è capace di placcare, è un po', forse un po' lento, però come placcatore non è niente male. Era abbastanza, a Notre Dame era abbastanza famoso. Poi sembra anche che sia sceso nella stima delle squadre, perché l'hanno beccato con un po' di marijuana in auto, qualcosa del genere, insomma, ha avuto qualche problemino fuori dal campo. Però come placcatore non è niente male.
E dunque, abbiamo già fatto un'oretta di trasmissione, ma ancora 14 ore, dai, possiamo fare un po' le conclusioni di questo draft. In generale, come lo vedete? Positivo, negativo? Vi ha dato speranze? Io prima ho letto il messaggio che ci ha mandato il nostro amico Marco Santini sulla chat di Telegram. Lui si è espresso a riguardo molto positivamente, e quindi ditemi anche voi cosa pensate.
Sì, sicuramente un draft positivo, soprattutto perché hanno cercato giocatori con carattere, con personalità e potenzialmente con molta leadership, e quindi giocatori che possono, su cui fare affidamento, che non, probabilmente sapranno resistere alle tentazioni di Las Vegas. Qualche perplessità su alcune scelte, qualche timore, diciamo, su alcune scelte ce l'ho. Forse si poteva anche andare in altre direzioni, però Mayock sembra avere le idee molto chiare, e quindi stiamo a vedere se riuscirà veramente a mettere su una squadra competitiva, grazie anche a questi rookie, che comunque secondo me dovranno dare un contributo in tempi ragionevolmente brevi.
Marco, tu come la vedi?
Diciamo che questi innesti potrebbero portarci ad avere una squadra da 7-9-8-8 in questa stagione, quindi un bel salto in avanti. E sono abbastanza soddisfatto, anche se ovviamente giudicare un draft a pochi giorni dalle scelte è insensato, però diciamo che quello che mi ha colpito positivamente, oltre alle caratteristiche dei giocatori scelti, è il fatto che non abbiamo fatto delle scelte che fanno palesemente storcere il naso. Siamo ormai abituati da anni a grattarci la testa dopo i draft e a dire ma che diavolo abbiamo combinato, e cercare giustificazioni per no, ma vedrai che questo giocatore è una sorpresa, siamo gli unici geni che l'abbiamo identificato, gli altri non capiscono nulla, e poi dopo un paio di stagioni lo davamo via. Quindi quest'anno mi sembra che perlomeno abbiamo fatto delle scelte con un piano in testa.
Sì, io sono d'accordo con te, per me il periodo degli esperimenti è finito, adesso dobbiamo andare su giocatori di qualità, e sono contento perché in questo draft tra le nuove scelte che abbiamo fatto, io sono convinto che almeno 4 di questi potranno diventare subito titolari o comunque giocare un bel numero di snap, forse anche 5 giocatori di questi, come tra l'altro sosteneva Marco Sardini. Io però vorrei sottolineare una cosa, che secondo me il vincitore di questo draft è Derek Carr, perché non è stato draftato nessun QB e questo conferma che due delle maglie che credono ancora in lui sanno che è un giocatore che ha già fatto 4-5 anni di esperienza e adesso è maturo ed è giunto il momento di mostrare veramente quello che vale. Quindi ancora per un anno o due secondo me sarà lui il nostro quarterback, perché dobbiamo credere in lui, perché comunque i numeri ce li ha. E sono contento che non è stato draftato nessun QB che poteva creare solo delle situazioni di imbarazzo o di contrasto. E gli altri due vincitori di questo draft secondo me sono il tight end Darrell Warren e la guardia Denzel Wood, perché anche in questo caso si suppone che giocheranno titolari, e perché non è stato in realtà draftato nessun giocatore nei loro ruoli specifici, perché Foster Moreau è un blocker tight end, mentre Waller è proprio un tight end catcher che ha preso il posto di John Mogher, che secondo me i nostri coach punteranno su di loro. Io adesso voglio farvi due domande. La prima è: quali need ci sono alla conclusione di questo draft ci sono ancora rimasti? E la seconda domanda è: ditemi secondo voi chi è la squadra che ha fatto il draft migliore tra tutte le squadre dell'NFL?
Come need c'era forse da dare più che altro profondità ad alcuni reparti, come la linea d'attacco, che a parte i titolari dietro non c'è granché dal punto di vista qualitativo.
Come backup, quindi
insomma speriamo che i titolari siano, rimangano sani e che non si infortunino come l'anno scorso, che secondo me i risultati da scadenti della linea d'attacco sono dovuti anche all'inesperienza dei rookie, ma anche agli infortuni stessi. E poi anche forse nel reparto in difesa, sia nei linebacker che abbiamo tre titolari potenzialmente esperti, però anche lì dietro c'è un po' pochino, e soprattutto alcuni titolari come Brandon Marshall e Vontaze Burfict non danno sicurezza dal punto di vista della tenuta fisica, quindi forse un famoso mid linebacker del futuro ci poteva servire, e anche un po' defensive end, speriamo che Max Crosby riesca a dare subito un contributo, perché adesso c'è Ferrell e Mayo come titolari e non c'è granché in più. Forse può darsi che si guarderanno ancora in giro nella free agency qualche giocatore veterano è ancora disponibile.
In due parole, il draft migliore per te chi l'ha fatto?
New England? No, si scelgono sempre molto bene, lo devo dire, per le scelte che hanno. Vabbè, poi quest'anno ne avevano anche tante.
Allora, per quanto riguarda Need, io metterei l'allenatore della linea d'attacco. E per quanto riguarda invece le squadre che hanno fatto un buon draft almeno sulla carta, A sorpresa metto Denver. Magari non sarà quella che ha fatto il draft migliore, però ha fatto un draft solido, si è rinforzata. Ha preso un giocatore che sembra poter dare un grosso rinforzo alla linea d'attacco, ha preso un quarterback che, per quanto non tutti siano d'accordo, a me sembra un ottimo prospetto, ha preso un tight end che volevamo anche noi, se ci fosse scivolato nella posizione giusta, che insomma, può aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. Secondo me Denver ha fatto un ottimo draft.
Allora, secondo me i nostri leader principali sono due. Concordo con te, Marco, l'allenatore della linea offensiva, perché Tonkable non si può vedere.
Ma non vale così, però.
No, secondo me il need che è rimasto fondamentalmente è ancora quello del mid linebacker, perché io non credo nel macellaio di Cincinnati. A me Burfict non piace come atteggiamento in campo, non piace come atleta e neanche tecnicamente. Quindi secondo me vedremo cosa riuscirà a dare contributo Brandon Marshall, ma io spero di vedere ancora titolare Marco lì e che abbia una buona stagione. Ma secondo me lì siamo ancora un po' carenti. E invece io ti dico che secondo me come draft il migliore in assoluto l'ha fatto Arizona. Arizona ha fatto un draft incredibile. Vabbè, a parte Kyler Murray, vedo primi sei giocatori. Aspetta che ti elenco.
I primi sei sono tutti ricevitori, giusto?
Kyler Murray. No, secondo un cornerback. Comunque non era male. Il terzo Andy Isabella, wide receiver. Il quarto Zach Allen, ottimo defensive end di Boston College. Il quinto Hakeem Butler, wide receiver Iowa State, che è veramente incredibile. E poi la safety che mi piaceva di più, quella di Alabama, di Deontay Thompson. E poi via via altri 4-5 giocatori, comunque dal sesto giro in avanti, che non sono niente male, ma da quei primi 6, cioè secondo me un draft incredibile. Questo non vorrà dire che arriverà nei playoff, però secondo me ha scelto tanta qualità.
È incredibile anche il fatto che siano riusciti a ottenere una seconda scelta per Josh Rosen dopo che avevano perso comunque forza di contrattazione.
Esatto. Ricordiamo che loro non sono riusciti all'ultimo a cederlo a Miami in cambio di una seconda scelta, e secondo me era impossibile che tenessero Josh Rosen e Kyler Murray insieme. Ragazzi, siamo arrivati a 1:10 di trasmissione. Cosa facciamo? Avete qualcosa da dire? Ci salutiamo?
Sì.
Sì, io vorrei ricordare, visto che nella puntata scorsa probabilmente per i problemi audio non si è sentito, noi a fine maggio, il 26 maggio, abbiamo un raduno del Raiders Italia Booster Club che è previsto a Bologna, per cui siete tutti invitati, tifosi dei Raiders o comunque appassionati di football, e ci farà piacere condividere quella giornata con voi. Potrete trovare i dettagli sia sulla pagina Facebook di Raiders Italia, sia su Twitter, fra poco lo pubblicheremo anche su Instagram per i dettagli. Se volete poi iscrivervi al Raiders Italia Booster Club, vi ricordiamo che l'iscrizione è completamente gratuita. Potete andare sul sito di Raiders Italia, che è raidersitalia.wordpress.com, e lì trovate una sezione dedicata al Raiders Italia Booster Club con tutte le informazioni utili per iscrivervi. Vi vogliamo perché abbiamo necessità di crescere ancora in previsione dell'invasione di Londra che faremo sicuramente questo ottobre.
Bene ragazzi, io vi ringrazio che anche questa sera ci avete fatto compagnia, è stato bello parlare ancora dei nostri Raiders, ci sentiremo nuovamente più avanti, vediamo adesso come va a finire l'off season. E niente, dai, ci sentiamo allora alla prossima puntata. Grazie Riccardo e grazie Marco.
Ciao, grazie, a presto.
Sigla. Thank you.